Cominciamo questo incontro. A nome del Centro Culturale di Milano vorrei anzitutto ringraziare l'amministrazione comunale, la Presidenza e il Consiglio del Comune di Milano che ha concesso questo luogo. Lo abbiamo desiderato un po' anche per rappresentare il senso di un'accoglienza cittadina, dove dunque anche il simbolo coincida con il calore della gente e le nostre aspettative. Abbiamo voluto questo incontro con Domenico Quirico e con Alberto Simoni perché abbiamo sentito nella sua esperienza, sia quella di questo grande, doloroso e drammatico nascondimento di 5 mesi, ma nelle parole che sono fluite immediatamente nei giorni successivi dai suoi incontri, lo ringraziamo doppiamente perché questo è, diciamo, l'ennesimo tra Torino e altri centri anche minori. Abbiamo sentito nelle sue parole un modo di raccontare la realtà, di vivere la vita, che abbiamo cercato di sintetizzare in questo titolo che abbiamo posto a incontro di oggi: dalla Siria al quotidiano, rispondere alla vita. Dalla Siria al quotidiano, perché anche quando lui è stato nei tanti paesi, dopo i 6 anni di Parigi come corrispondente, in Tunisia, in Egitto, in Libia, in Somalia, in Siria varie volte, 4 volte, poi in Mali come inviato, a guardare gli accadimenti che conosciamo o di cui sappiamo un po' l'eco, che sono chiamate primavere arabe o sono movimenti di popoli e situazioni nel nostro Mediterraneo e nell'Africa, ecco, di quella realtà è andato al fondo, come si potrebbe oggi andare al fondo del nostro quotidiano apparentemente normale, investito solamente tra virgolette di una crisi, di una difficoltà, di una fatica. E abbiamo sentito nelle sue parole questa possibilità. Dunque stasera vogliamo ascoltare, attraverso il dialogo tra loro che sono colleghi, Simoni è stato la testa di ponte al giornale, lui è responsabile degli esteri e Quirico è l'inviato, uno degli inviati, ha vissuto tutti i momenti di attesa, di contatto, di collegamento, dunque ha vissuto come al di qua quel silenzio e quella aspettativa. E le sue parole ci hanno portato in questo quotidiano e dunque abbiamo iniziato a intravedere cosa vuol dire rispondere alla vita. Lui in alcune già interviste ha detto io ricerco quel luogo, quei luoghi dove per me è più facile riconoscere che tutta la vita degli uomini è un combattimento tra un limite e un desiderio, tra una libertà è un male, è il male. E questo ci ha molto colpito e vogliamo tenere chiedergli questo livello di testimonianza che forse mette a nudo anche l'umano. Devo dire che questo ha un riscontro nel modo anche di fare il giornalismo, che secondo me nella stampa anche si vede, nel giornale La Stampa, e soprattutto la loro e la sua testimonianza ci sta offrendo in questo periodo. Mi vengono in mente due figure, una molto cara al nostro centro, che è quella di Flannery O'Connor, che è una scrittrice americana a cui abbiamo dedicato anche una scuola di scrittura, perché poi il giornalismo è scrittura, immagine, racconto, che appunto diceva che scrive solamente chi ha una grande speranza, perché è talmente grande il nostro limite, è talmente grande il dolore, e il dolore sta accadendo sotto i nostri occhi in questo momento, sta accadendo altrove, e noi pensiamo di conoscere, di sapere, ma in realtà è solamente un pensiero, è solamente qualcosa di cui forse ancora viviamo di apparenza. E poi un'altra che è un nostro grande amico, autore, Charles Péguy, che diceva che una vita di un uomo non basta per conoscere un uomo. Lui ha sempre detto, e loro testimoniano col loro lavoro, che è nell'umano, l'umano è questo grande mistero, l'uomo in cui accade tutto e fa accadere tutto. E diciamo, guardare la realtà o trovarsi a parlarne, meno di questo non vale più la pena. Questa è un po' una novità che abbiamo iniziato a sentire nelle dolorose anche vicende, sia sue che anche delle popolazioni che lui ha visto. Dunque, grazie anche ad Alberto che ci guida in questo inizio di dialogo, poi forse riusciamo anche un po' a aprire a tutti a qualche domanda. Grazie.
Buonasera. Oh, buonasera a tutti, beh, grazie ovviamente per l'invito, poi avete un ospite sicuramente prestigioso, suo malgrado oserei dire, senza timore di essere smentito, caro Domenico. Io vorrei partire dal momento in cui Domenico ha messo piede a Ciampino, dopo 152 giorni di assenza, 152 giorni che ci racconterà poi lui, come li ha passati, cosa è successo, che sensazioni ha vissuto, che cosa ha provato, come è rimasto attaccato alla vita. Vorrei raccontarvi un attimino l'episodio con cui la redazione, noi abbiamo più che salutato, compreso che Domenico era veramente tornato, perché Domenico è tornato e come prima battuta, come prima dichiarazione ha detto, beh insomma sono stato, forse questa rivoluzione mi ha tradito. Pensavo di trovare una Siria, adesso io la dico così, ma lui la dirà ovviamente meglio, ne ho trovata un'altra. Non è più la rivoluzione siriana laica che avevo conosciuto nei miei primi viaggi. È un'altra cosa, si è imbastardita. Ecco, lui ha detto, forse questa cosa mi ha tradito. Ecco, in quel momento Domenico ha veramente raccontato cosa è successo in questi 2 anni in Siria. Tenete presente che quell'8 settembre era anche uno dei momenti principali dell'ipotesi raid, non raid, attacco, armi chimiche, eccetera. E molti analisti e molti politici nelle cancellerie dibattevano se valeva veramente la pena fare una guerra per poi magari lasciare il paese in mano a chi. Io da quella sera ho cominciato a ricevere telefonate, email, mi sono trasformato in una specie di ufficio stampa per Domenico, tutti mi chiedevano di Domenico e la cosa che aveva colpito la maggior parte dei colleghi, soprattutto stranieri, cito New York Times, CNN, Sunday Times, cioè il gota del giornalismo, era proprio questa sua capacità di aver colto cos'era cambiato in Siria. Allora io Domenico ti farei subito questa domanda, che Siria era la prima Siria che hai visto? Che Siria è quella che ti ha rapito, ti ha tolto 152 giorni?
Buonasera a tutti. Che Siria era quella che io ho amato? Uso volontariamente una parola che un giornalista non dovrebbe usare mai, perché una delle regole principali del mio mestiere è quello di non innamorarmi delle cose che racconto, perché se mi innamoro di qualche cosa non ho la necessaria distanza poi per raccontarla con obiettività e con misura. Bene, io dico mi sono innamorato della rivoluzione siriana perché mi sono innamorato non della sua ideologia, del suo progetto, delle idee che la muovevano, mi sono innamorato degli uomini che la facevano, dei ragazzi che la facevano. Io ho attraversato la primavera araba, la Tunisia, l'Egitto, in parte anche la Libia, seppure con qualche disgrazia accessoria. E nella rivoluzione siriana, nella prima rivoluzione siriana, quella di Aleppo di 2 anni fa, io sono andato ad Aleppo 3 volte, e ho trovato la stessa energia vitale, la stessa straordinaria sincerità e gli stessi giovani e ragazzi che avevo incontrato nelle strade di Tunisi e nella piazza del Cairo. Allora, la rivoluzione, noi non siamo più abituati alle rivoluzioni, non le facciamo più, forse per la buona ragione che non abbiamo più bisogno di farle, ma questo lo dico in modo incidentale, ma la rivoluzione è energia, La rivoluzione è un tempo diverso della vita e vivere in modo più accelerato, credere che tutto sia possibile e che il mondo si possa trasformare con un atto singolo e collettivo da un giorno all'altro in qualcos'altro, di diverso e di migliore. Allora i ragazzi di Aleppo, delle strade di Aleppo, dei quartieri di Aleppo liberati dal regime di Bashar, erano tutto questo, la rivoluzione, la quinta stagione del mondo, la straordinaria emanazione di una forza vitale, di una volontà di essere protagonisti e di cambiare. Oh, il loro progetto politico era, come in tutte le rivoluzioni, ancora molto incerto e confuso, un paese diverso da quello in cui vivevano da 50 anni, da mezzo secolo, da quando la famiglia Bashar aveva preso in ostaggio, posso usare questa parola, il paese, la dirigeva con mano di ferro. Qualcosa di diverso, come in Tunisia, come in Egitto, come il resto del mondo musulmano. Allora, quei ragazzi io ho amato il fatto che avessero lasciato il libro all'università e alla scuola media, avessero preso i vecchi Kalashnikov che i soldati disertori avevano portato alla ribellione, che si battessero loro, che soldati non erano, guerriglieri non erano, ribelli non erano, quasi a mani nude, nelle strade, tra le rovine, sotto i bombardamenti dei MiG e degli elicotteri contro l'esercito di Bashar. Quella è stata la rivoluzione siriana, solo quella, ed era straordinaria, ed esserci dentro era in qualche misura assorbire quell'energia e vivere anch'io come loro, più velocemente, ad un ritmo diverso, sognare. Ecco, quella è la rivoluzione che ha amato. Allora, nei 2 anni, poi sono stato altre volte in Siria, non solo ad Aleppo, ed lì da Tarak al-Numan, ho partecipato con una brigata di jihadisti all'attacco alla base aerea di Taftanaz, base aerea che non è stata presa poi in un successivo combattimento 2 mesi dopo. Io ho visto le altre facce di questa rivoluzione, come la rivoluzione cambiava. Allora, quei ragazzi che ne erano stati i creatori, e i protagonisti, voi sapete com'è nata la rivoluzione siriana, da un episodio come quella tunisina. In Tunisia fu la storia del piccolo venditore di verdura e di frutta che, maltrattato dalla polizia di Ben Ali, si dà fuoco, si uccide sulla piazza come gesto di protesta definitivo e tremendo contro un mondo in cui non può più vivere. La sua frase è: così non posso vivere, che è la forma, che è l'enunciazione più rivoluzionaria che si possa fare. Ebbene, anche in Siria è stato lo stesso, è stato un gruppo di ragazzini, di bambini che scrivevano sui muri Bashar vattene, perché avevano sentito gli slogan di qualche marcia e di qualche manifestazione, che vengono presi dai mukabarat, dai servizi di sicurezza del regime, portati nella loro caserma e torturati. Perché questo è il metodo con cui gli Assad hanno tenuto in mano il paese per 50 anni. E allora i parenti, con la gente del quartiere, come sempre nei paesi arabi, dove il dramma singolo diventa dramma collettivo, vanno davanti alla caserma e i soldati sparano, ammazzano la gente. Allora di lì la rivoluzione si infiamma. Allora, quei ragazzi, già nel secondo e terzo viaggio che ho fatto in Siria, e alcuni erano morti. Oggi i miei amici siriani, i ragazzi che ho incontrato 2 anni fa ad Aleppo e in altri luoghi, non ci sono più. Ma non ci sono più non perché hanno rinunciato alla rivoluzione, perché sono morti, perché sono stati uccisi. Ho conosciuto una straordinaria figura rivoluzionaria, che è un ragazzo veterinario, un giovane veterinario, e operava come chirurgo sui feriti in uno degli ospedali di Aleppo, perché non c'erano medici abbastanza, perché molti medici erano rimasti dall'altra parte con Bashar ed erano scappati. L'ospedale era stato chiuso portando via le chiavi per non permettere agli altri di operare e di utilizzarlo. È stato ucciso in un bombardamento, non c'è più. Ho conosciuto il capo di una brigata contadina, perché non c'era solo la città, c'erano anche le campagne. erano ancora le campagne, ed erano gli stessi partigiani, gli stessi ribelli che uno legge nei libri di Fenoglio, nel Partigiano Giorni, nella Malora, gente dura, abituata alla miseria, alla malora, e ad uno Stato che altro non era se non violenza, repressione, furto. E erano diventati ribelli per quello, e si battevano per quello, pur non essendo soldati, con la noncuranza straordinaria dei contadini che affrontano la grandine e la natura ostile. Ora non c'è più nessuno di questi, e al posto di questi rivoluzionari c'è altra gente, e sono i jihadisti, sono le brigate di Al-Qaeda, di Jabhat al-Nusra, che è l'Al-Qaeda siriano, perché è stato fondato, creato, guidato dai siriani che hanno combattuto in Iraq contro gli americani nella seconda guerra irachena. E i legami con Al-Qaeda sono dichiarati, e non soltanto negli elenchi del Pentagono, sono dichiarati da loro stessi. Combattenti diversi, perché Jabhat al-Nusra accoglie tutti i militanti che vengono da altri paesi, allora in Siria combattevano ceceni, kirghisi, afghani, filippini, libici, tunisini, mauretani, tutto il grande mondo della rivoluzione verde, della rivoluzione islamica, del radicalismo politico islamico. E tutta la situazione era cambiata, e i miei rivoluzionari non c'erano più. E poi nell'ultimo viaggio ho scoperto a mie spese, che c'era ancora un terzo attore sul terreno, che a gennaio, nel mio ultimo viaggio, è passato poco tempo, eppure non era ancora presente. Ed era un elemento che emerge, che rampolla, che alligna in tutte le guerre civili, non nelle rivoluzioni, nelle guerre civili. E sono i banditi, coloro che si camuffano come rivoluzionari o come islamisti, per mettere denaro in saccoccia, per tosare la popolazione, per impadronirsi delle case più belle, delle automobili senza pagare. Allora, la rivoluzione siriana di oggi, la rivoluzione che mi ha tradito, lo ripeto qua, non è la vera rivoluzione che io ho conosciuto 2 anni fa, è un'altra cosa, completamente cambiata. E i ragionamenti che su quella rivoluzione si facevano 2 anni fa, oggi non hanno più senso. Io ho scritto un pezzo per chiedere che alla rivoluzione siriana venissero date le armi per battersi alla pari contro il regime di Bashar, perché ho fatto un paragone, che credo tuttora valido, con la guerra di Spagna. Anche là c'avevamo dei rivoluzionari che le democrazie occidentali dell'epoca, l'Inghilterra, la Francia, non hanno aiutato, per viltà, non per un progetto politico, per viltà. E dalla parte opposta c'era Franco, che come Bashar era aiutato dalle potenze totalitarie dell'epoca, la Germania e l'Italia, come oggi Bashar è aiutato dall'Iran, dalla Russia e dalla Cina. Allora, nel 1936 le potenze occidentali, le democrazie occidentali rifiutavano di aiutare quei rivoluzionari, come le potenze occidentali di oggi hanno rifiutato di aiutare i veri, i primi rivoluzionari siriani. Il risultato è stato che dopo 3 anni si sono ritrovati nella seconda guerra mondiale a combattere per 5 anni contro le potenze totalitarie. E allora mi domandavo se questo errore politico, che era anche un errore morale, non ci sarebbe costato caro. E io credo che oggi raccogliamo i frutti di quell'errore. Cioè, la prima rivoluzione siriana è morta. La rivoluzione in cui ci potevamo riconoscere con i nostri principi, con le nostre speranze, con i nostri modelli di società e di Stato. Oggi non esiste più perché è morta. L'Armata Siriana Libera, che era il gruppo che ha dato inizio alla rivoluzione, raggruppava questi ragazzi, è scomparsa. Ho attraversato tutta la Siria con i miei carcerieri, da sud a nord a est, fino all'Eufrate, al confine con l'Iraq. E le bandiere dell'Armata Siriana Libera, che è la bandiera siriana con le 3 stelle invece che le 2 stelle dell'epoca di Assad, non ci sono più ai posti di blocco, sono scomparse. Ci sono solo più le bandiere delle formazioni islamiche. Non c'è altro Dio che Dio, nero su bianco. Allora, noi abbiamo abbandonato e gettato a mare la rivoluzione siriana, che aveva il diritto morale di avere il nostro aiuto. E abbiamo fatto sorgere dalle ceneri di quella rivoluzione un mostro con cui dovremo fare i conti prima o poi, e dovremo fare i conti non politicamente ma militarmente, perché il progetto di questo mostro è quello di affrontare l'Occidente dopo aver eliminato Bashar, che per loro è un, semplice dettaglio ed è ormai già finito. Forse ti ho risposto.
Sì. Hai parlato di briganti, di come è cambiata. Noi da qua, vi racconto un attimino la genesi del viaggio di Domenico. Da prima il giornale non lo voleva lasciare andare, e lo dico senza problemi, ma non perché era pericoloso o altro, si sapeva anche che Domenico in certe situazioni ci sa stare, che certe situazioni le conosce. Era stato in gennaio a Timbuktu ed era entrato in modo decisamente clandestino, e aveva documentato con delle foto che avevamo anche pubblicato il genocidio che si stava compiendo e la dimenticanza delle truppe francesi di alcune questioni. Quindi sapevamo anche che Domenico sarebbe entrato e che per qualche giorno, una settimana sapevamo, non avrebbe dato notizie di sé, era una cosa risaputa. Io aspettavo il suo reportage sinceramente per il sabato sulla domenica, come capita spesso quando va in giro. E da prima non si voleva lasciare andare. Domenico invece è un giornalista che vuole vedere, che racconta solo quello che vede. Allora, diciamo, non è un giornalista che mette insieme le agenzie, verifica, e soprattutto, e questo forse è il tratto distintivo, perché molti giornalisti tutti raccontano quello che vedono, ci mancherebbe, ma il tratto distintivo di Domenico è quello di mettersi dalla parte di chi soffre. Se io devo raccontare una sofferenza, lui dice, beh, più che stare da quella parte, più che stare e vivere con chi soffre per capire meglio, non posso fare. E così, insomma, si decide, Domenico parte, va e sparisce subito. Noi ovviamente, come vi ho detto, non lo possiamo sapere, non lo capiamo subito. E io invece a Domenico voglio chiedere, tu quando è che hai capito che quelli che ti avevano preso erano briganti, erano questi che hai descritto, anziché magari altri personaggi? Perché, come puoi immaginare, in Italia sono fiorite leggende sul rapimento in mano ad Assad, in mano ai servizi di questo, di quell'altro, tutte cose che poi si sono evidentemente rivelate false. Ma tu quando hai capito l'identità e le caratteristiche di chi ti aveva in mano? E raccontarci anche un attimino quanti carcerieri hai avuto, che caratteristiche, in cosa si differenziavano l'uno dall'altro e quale tratto comune avevano?
Quando sono entrato in Siria, il progetto iniziale che avevo concordato con uomini dell'Armata Siriana Libera, che credevo ancora presenti sul terreno e comunque dotati di una forza e di un controllo del territorio, era quello di unirmi ad una brigata dell'Armata Siriana Libera che doveva raggiungere i quartieri di Damasco che sono sotto controllo degli insorti, sono alcuni quartieri periferici, quelli dove si è verificato la vicenda del gas. Ma mi era stato spiegato che per una serie di ragioni che consistevano in operazioni militari di larga portata che l'esercito stava svolgendo nel tratto che univa il confine libanese con la capitale, il viaggio sarebbe stato molto più lungo e complicato di quanto avevo pensato. Sarebbero stati necessari 12, 13, 14, forse 15 giorni per fare 120 chilometri che sono tra la frontiera libanese e Damasco, perché bisogna fare un largo giro nel deserto. Allora mi sembrava uno spazio, un tempo effettivamente un po' troppo lungo, e mi è stato proposto di andare in una città che si chiama Al-Qusayr, che non era a grande distanza del luogo in cui mi trovavo, perché Al-Qusayr era pressoché circondata dalle truppe governative, ma soprattutto dalle milizie di Hezbollah, il partito di Dio libanese che, come sapete, è legato a filo doppio al destino del regime di Bashar. Ma è una storia che mi sembrava interessante, l'ingresso di Hezbollah direttamente sul campo siriano come protagonisti di questa guerra, e suscettibile di avere poi delle conseguenze sul piano anche politico e geopolitico della regione molto forti. Allora ho accettato di andare a vedere cosa succedeva in questa città di Al-Qusayr. Sono unito ad un convoglio di rifornimenti che nella notte è salito sulla montagna, sull'Antilibano, poi sceso ad Al-Qusayr, e sono arrivato in questa città. Sono stato un giorno, insomma, ho incontrato la prima linea dei ribelli, ho subito un bombardamento da parte dei MIG, e poi alla sera ho chiesto a quelli dell'armata siriana libera di riportarmi da dove ero venuto, perché volevo riprovare ad andare a Damasco, e ne sono stato, come dire, consegnato a due militanti, a due miliziani dell'armata siriana libera che avevano un'auto e sono partiti. Dopo 10 minuti, erano le 8 di sera, ma questo l'ho già raccontato troppe volte, si avvicinano sulla strada, c'è uno sbarramento con dei pick-up, uomini incappucciati sparano con i mitra, ci prendono, ci caricano sui loro automezzi, ci portano in una stanza, ci spogliano e ci dicono di essere dei poliziotti, dei soldati dell'esercito di Bashar, dopo averci picchiati, eccetera, eccetera. Vi confesso che il momento di maggiore paura di questa storia, di questi 5 mesi, è stato questo, perché il mio compagno di viaggio, che è belga e che era stato arrestato e torturato nelle carceri di Damasco l'anno prima, e quindi era ben conosciuto al regime, in secondo luogo perché so bene che tutti coloro che vengono catturati o arrestati insieme ai ribelli vengono dal regime automaticamente considerati come terroristi e quindi meritevoli di essere ammazzati. Nelle carceri di Bashar si entra, ma non si esce mai, si scompare. Ci sono dei colleghi americani che sono scomparsi 1 o 2 anni fa e che quasi certamente non sono state vittime dei ribelli, ma sono caduti nelle mani dei governativi. Il regime nega di averli mai conosciuti, ma con ogni probabilità sono ancora nelle carceri siriane. Allora, diciamo che la prima notte in cui siamo stati chiusi in questa stanza, abbiamo pensato che per noi fosse finita, che il giorno dopo saremmo stati portati a Homs, che era la città più grande, più vicina, e probabilmente interrogati, torturati. Invece il giorno dopo ci siamo accorti che i nostri carcerieri, in modo molto strano, pregavano con grande fervore fuori dalla stanza in cui noi eravamo custoditi, e i soldati di Bashar non pregano, ma semmai sono gli altri che pregano, e soprattutto ci siamo accorti che l'aviazione di Bashar bombardava la casa e la zona intorno, e dove c'erano delle unità della contraerei che cercavano di abbattere queste aerei. Allora abbiamo compreso che non potevano essere soldati di Bashar, perché evidentemente non, ovvero esiste il fuoco amico, ma è un po' idiota pensare che l'aviazione cercasse di colpire gli stessi soldati dell'esercito. Dopo un po' di tempo, dopo una settimana, 10 giorni, gli Hezbollah hanno chiuso il cerchio attorno a Al-Qusayr, che è diventata una città completamente circondata, da cui non era più possibile uscire. La casa in cui ci trovavamo, che era un po' la periferia della città, è diventata prima linea, tanto è vero che per alcune ore i nostri carcerieri, sotto i bombardamenti e i tiri della mitragliatrice di Hezbollah, si sono ritirati e noi siamo rimasti soli, chiusi, con una catena dentro questa stanza, e pensavamo che sarebbero arrivati i barbuti con la divisa mimetica di Hezbollah e ci avrebbero uccisi, perché spiegargli che eravamo prigionieri degli altri era un po' complicato. E poi questi sono ritornati, ci hanno presi, ci hanno portati in un'altra casa e poi ci hanno spostati, perché siamo spostati parecchie volte, perché via via che l'avanzata degli Hezbollah si faceva più vicino al centro, la nostra casa in cui eravamo custoditi diventava prima linea, ci dovevano spostare, fino che la nostra ultima luogo di detenzione è stato poi al centro della città, che era stata completamente rasa al suolo dall'artiglieria pesante, dagli elicotteri e dall'aviazione. Non esisteva più una casa in piedi, tanto vero che ci avevano chiuso una sorta di grotta scavata sotto il pavimento di un'abitazione. Lì siamo stati per una settimana senza vedere assolutamente la luce. Ogni tanto qualcuno buttava da una grata qualcosa da mangiare a noi due, ed eravamo prigionieri insieme ad un soldato dell'esercito regolare che era stato catturato un anno e mezzo prima, ed era stato torturato con l'elettricità, perché i ribelli, questi ribelli, usano gli stessi sistemi che usa il regime. Questo ragazzo che aveva degli occhi straordinari e che la cui speranza era: arrivano i miei compagni e verranno a liberarmi. E la sera in cui poi tutta l'armata ribelle ha deciso di sfondare l'assedio e di partire, ci ha portato con loro, l'hanno fatto uscire per primo, l'hanno liquidato e l'hanno ucciso, perché non potevano portarselo dietro. Lui era di Al-Qusayr e li conosceva tutti, avrebbe potuto poi raccontare agli altri chi erano i capi dei ribelli, i gradi, i luoghi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo capito subito che noi eravamo nelle mani di qualcun altro. Allora, il paradosso di questa storia, che io non sono stato preso prigioniero dai miei nemici. Io posso capire che se fossi finito nelle mani dell'esercito regolare o degli Shabia, voi sapete che sono gli Shabia sono le brigate nere di Bashar, sono dei gente fatta uscire dalle galere e trasformate in squadroni della morte, che fanno la guerra sporca, ammazzano tutti, prendono, rubano. Se fossi finito nelle mani degli Shabia potrei capirlo, perché in fondo io ero un loro nemico, ero entrato in Siria con i loro nemici e avrei potuto capire che mi trattassero male, forse addirittura che mi eliminassero. Il paradosso è che io sono stato prigioniero per 5 mesi e sono stato picchiato, angariato, umiliato da quelli che avrebbero dovuto essere i miei amici e che sapevano benissimo che io ero a favore della rivoluzione, che ero entrato in Siria 5 volte con la rivoluzione per raccontare le sofferenze della rivoluzione e per spiegare a un mondo, come dire, disattento, distratto e un po' vile che cos'era la rivoluzione siriana. Allora, questi 5 mesi sono stati un rapporto tremendo e paradossale con qualcuno a cui cercavo di spiegare: ma perché fate questo? Qui ad Al-Qusayr voi state combattendo una delle battaglie più straordinarie, più tremende, probabilmente delle piccole guerre di questo secolo. Lasciatemi scrivere, raccontare quello che state facendo e quello che state subendo, i bambini bombardati, le case distrutte, eccetera, eccetera. Io sono venuto qui per raccontare questo e voi mi tenete chiuso in una stanza di 2 metri quadri e mi date da mangiare i vostri resti e avete fatto 2 false esecuzioni e mi picchiate ogni tanto così per il vostro piacere. Perché? Perché? E allora dopo un po' di tempo ho capito che questa gente non erano rivoluzionari, non erano quello che dicevano di essere, perché sostenevano di appartenere ad un gruppo, che è un gruppo molto famoso della rivoluzione siriana, che si chiama Al-Faruq, che è probabilmente per grandezza il secondo gruppo di ribelli della rivoluzione, fondato da un generale disertore di Homs, che ha reclutato tra la gente povera di quel governatorato, di quella parte della Siria, i propri militanti. E io sono stato prigioniero in una caserma di Al-Faruq, in una base militare, ex base militare, che Al-Faruq utilizza come suo centro di addestramento e di organizzazione. Allora ho scoperto lì che questi non erano quello che dicevano di essere, che c'è questa rivoluzione che cercavo di raccontarvi prima, fatto da banditi, da delinquenti, da profittatori. Tu mi chiedevi chi erano i miei carcerieri. Sono stati tanti i miei carcerieri. Nei 2 mesi che ho passato ad Al-Qusayr, perché poi la ribellione ha sfondato questo assedio in una epica marcia di 2 giorni, di 2 notti, lasciandosi dietro i propri morti, portandosi dietro vecchi, bambini, donne, handicappati, ha marciato per 10-12 ore nella notte sotto il fuoco dell'artiglieria governativa e degli Hezbollah, ed è riuscita ad uscire in scene dantesche, apocalittiche. Allora poi sono andato in altri luoghi della Siria. Nei 2 mesi di Al-Qusayr, i miei carcerieri erano contadini, erano gente del posto. Ce n'era uno che si chiamava Samir, Samir, che era il capo di questa piccola brigata che mi teneva in custodia in una di queste case. E la casa era una bella casa di campagna, ricca, con dei grandi frutteti attorno. E nella mia stanza, nella stanza dove noi eravamo rinchiusi, c'era un vecchio armadio che io ho aperto per vedere cosa c'era dentro. E dentro c'era un Vangelo, i Vangeli, quattro Vangeli in arabo, e c'erano dei quaderni di un adolescente, evidentemente, di una bambina, con le storie che le adolescenti di tutto il mondo scrivono nel loro diario, i primi affetti, gli amori, i cuori trapassati, eccetera. Quella era una famiglia di cristiani. E allora Samir mi ha detto che si diceva sceicco, mi ha detto, ah sì, qui c'erano dei cristiani, era gente che militava per Bashar, li ho ammazzati io. E mi ha fatto vedere dalla piccola finestra della mia stanza il luogo nel frutteto in cui l'aveva seppelliti, per prendere la roba, per dirla come verga, di questa gente. Allora Samir era uno dei miei carcerieri. È un uomo che non aveva niente, perché mi ha raccontato che era molto povero, e quando è scoppiata la rivoluzione si è unito alla rivoluzione, perché come molti nelle guerre civili e nelle rivoluzioni aveva visto una scorciatoia per abbandonare la propria miseria. Attenzione, non lo giustifico, ma cerco di raccontarvi l'uomo. A me interessano gli uomini, io giro per raccontare delle storie di uomini, io capisco poco dei grandi movimenti, chi legge i miei pezzi non capirà mai cosa succederà nei posti dove vado nei prossimi 2, 3, 4, 5 anni, non lo so, non lo conosco, non mi permetterei di pensarlo. Io cerco di raccontare le storie degli uomini che incontro, delle loro sofferenze, anche della loro, uso una parola un po' buffa, un po' di amicissiana, della loro cattiveria, del modo in cui sono cattivi. Allora Samir era uno di questi, e poi ce n'erano degli altri. C'era un ragazzo straordinario, quelli che è un po' grosso, un po' grasso, quelli che ho scritto a scuola, vengono sempre presi in giro dai compagni e dagli altri, che all'inizio mi faceva una tremenda paura, perché compariva dalla finestra, lanciava delle urla, mi ordinava di dire delle parole arabe molto complicate che io non riuscivo a ripetere bene, avevo un bastone in mano, ogni tanto mi colpiva. E poi questo ragazzo l'ho ritrovato settimane dopo in un altro rifugio, ed era una persona completamente diversa, che mi ha portato fuori, una delle poche volte che mi ha fatto uscire dalla stanza per far vedere il paesaggio e gli uccelli che volavano nella campagna, e aveva l'età di mia figlia più grande. E allora ho pensato che forse avrei voluto essere amico di quel ragazzo che mi deteneva, ma non potevo esserlo. Non potevo esserlo, anche se mi faceva ridere e cercava di farmi passare le ore da prigioniero, perché lui era libero e io ero rinchiuso e non potevo uscire. Ma non potevo neanche odiarlo. Non potevo odiarlo. Perché veniva nella mia stanza e mi guardava e io gli chiedevo, ma quando me ne vado di qua? Quando me ne vado di qua? E lui, diversamente dagli altri, che lo dicevano per deridermi e per vedere poi la mia disperazione, diceva, forse una settimana l'assedio si aprirà e allora tu potrai tornare, andare in libero, andartene. E questo è un altro dei miei carcerieri. E poi voi sapete, io ho avuto nelle mie mani la vita di quattro di costoro. Potevo ucciderli, perché avevo due bombe a mano, russe, che gli avevo rubato in un momento in cui loro erano disattenti, e io stavo in una stanza e loro stavano nell'altra stanza. Quattro ragazzi, il più vecchio aveva avuto 30 anni, 27, 28 anni, Ahmad, che era il capo di questo gruppo e aveva famiglia e figli, mi ha detto Ahmad, e un altro si chiamava Abdallah ed aveva il pollice della mano sinistra completamente deturpato, perché un proiettile l'aveva attraversato, l'aveva colpito alla spalla, e il medico siriano, lui diceva un asino, ma cucito male, e il viso era rimasto, il dito era rimasto completamente storto e non lo poteva più piegare. e poi un altro che si chiamava lui Ahmad e che mangiava in continuazione con la fame disperata di chi è povero e non sa se troverà nel piatto qualche cosa. Allora io ho avuto nelle mani la vita di questi quattro giovani, potevo lanciare quando volevo questa granata nella loro stanza, l'avevo ridotti in frantumi e avrei potuto fuggire. E allora col mio compagno entrambi siamo credenti, anche se di pasta un po' diversa, di modo un po' diverso di vivere la nostra fede. Dovevamo prendere la decisione di compiere questo gesto e poi aprire la porta e fuggire nella campagna e cercare di raggiungere la frontiera turca. Babalawa è un posto dove io ho passato a gennaio, che conosco a menadito, avevo riconosciuto le strade, i luoghi, 5 chilometri c'erano dalla casa in cui ero detenuto, dalla frontiera turca, e uscire, cercare di raggiungere la frontiera e scappare. E non avevamo il coraggio di dire lo facciamo domani, e a un certo punto ci siamo detti preghiamo per 9 giorni, ancora per 9 giorni, e se nulla succede, allora lo faremo. E abbiamo lasciato passare questi 9 giorni, e al 9° non vi racconto una storia, è così, questi ragazzi hanno dimenticato di chiudere la porta della nostra stanza, hanno lasciato i loro 4 Kalashnikov nel corridoio e la porta che usciva dalla casa e la campagna era davanti a noi, la vedevamo aperta, e noi siamo scappati senza dover lanciare la granata. Ma per questi 9 giorni, anzi di più, perché la granata l'ho tenuta nascosta in un divano sfondato che era nella nostra stanza per più giorni, allora c'era questa straordinaria situazione in cui io, il prigioniero, in realtà avevo nelle mie mani la vita dei miei carcerieri e loro non lo sapevano e continuavano a comportarsi con me come se il rapporto tra noi fosse quello normale di tutti gli altri 3-4 mesi della detenzione. Io non lo so se sarei riuscito a lanciare quella granata. Io non ho mai pensato di uccidere un altro essere umano. Non lo dico per fare una bella figura. Neanche nel caso in cui quel gesto poteva darmi la libertà. Io ho sognato non di raggiungere la frontiera turca e di tornare a casa con i tamburi e le trombe. Ho sognato semplicemente di fuggire per poter correre libero nella notte. La cosa che desideravo di più era muovermi, essere di nuovo padrone, di andare, di toccare la terra, di decidere se andare a destra o a sinistra e andare verso quella frontiera senza sapere se ci sarei arrivato. Poi a quella frontiera ci siamo arrivati, ma c'erano i campi minati e non l'abbiamo passata e ce l'hanno ripreso. Allora, questa è la storia del rapporto con i miei carcerieri. Qualcuno mi ha chiesto, e qui forse è meglio che lo dica subito, se io li odio, tutti costoro che mi hanno tenuto, mi hanno rubato la vita per 125 giorni. Voi sapete, 125 giorni di vuoto, di assenza, di niente, di stare immobile aspettando che il sole tramonti e risorga il giorno dopo senza poter fare nulla, se non aspettando che la porta si apra e qualcuno ti getti dentro dei pezzi di pane vecchio e qualcosa da mangiare. E sono lunghi. Allora, questi miei carcerieri mi hanno rubato un pezzo di vita e mi hanno rubato tante cose che io non potrò più fare, perché in quei 152 giorni posso immaginare che avrei letto libri straordinari, scritto delle cose, incontrato della gente, ricevuto e dato dei sentimenti e delle passioni, e queste non me le restituirà più nessuno, sono perdute, sono dietro di me, sono assenza. Allora, questa gente mi ha preso molto, ma io non li posso odiare, non perché io aspiri alla santità o io possa essere santo, no. Io sono una persona comune e normale, ma semplicemente perché mi sono accorto che nel momento in cui io continuassi ad odiare questa gente, io sarei ancora loro prigioniero, non sarei uscito da queste stanze, sarei ancora là a rimuginare e non sarei libero. Allora, nell'ultimo giorno in cui io sono stato con loro, Ahmad, il capo di questo gruppo, annunciandomi che questa volta sarei stato davvero libero, e io non gli ho creduto neppure quella volta, perché ho pensato di essere veramente libero quando ho messo il piede dall'altra parte della frontiera a cui siamo stati portati. Allora Ahmad mi ha detto una cosa finalmente con una voce che non era beffarda, mi ha detto: voi partirete, l'Italia, il Belgio, tornerete a casa vostra, vi rimetterete i vostri bei vestiti, prenderete le vostre belle macchine e riprenderete la vostra vita comune, e noi, indicando lui, gli altri tre che erano nel suo gruppo, restiamo qua. Allora non è vero che voi eravate prigionieri e noi eravamo i carcerieri, tutti voi e noi eravamo prigionieri di qualche cosa di più grande, ma voi potete uscire e ritrovare un'altra vita, noi restiamo qui prigionieri. Allora questo è il riassunto di questa piccola storia umana, che è la storia dei miei 5 mesi di prigionia siriana, una piccola storia umana irrilevante in un'immensa tragedia, che è la tragedia di un popolo di 20 milioni di uomini che noi Occidente abbiamo completamente dimenticato per viltà. Perché io possa capire una strategia politica, la posso discutere, ma la viltà non la posso accettare. L'Occidente nella storia siriana è stato vile, è vile, non ha voluto capire. Allora, i miei carcerieri, oggi, ora, domani, forse per i prossimi anni, sono nella loro prigione, ribelli governativi, banditi, jihadisti, in un'immensa prigione dove la regola è l'odio e dove la normalità è il dolore, la sofferenza, la morte.
Hai detto una cosa adesso per alleggerire un attimo. Domenico ha detto: mi hanno privato di 5 mesi, no? 152 giorni in cui, beh, quelli sono andati per sempre, insomma. Allora, Domenico, in quei 150 giorni non ha potuto fare nemmeno le 3 cose che più ama, che sono una necessità fisica, quasi ontologica. Non ha potuto scrivere, il suo modo appunto, è il suo essere, non è semplicemente una professione. Non ha potuto leggere, però vi dirà che aveva 4 libri, penso che li abbia riletti più volte. E non ha potuto fare un'altra cosa che ama, che è correre. Ecco, così avete capito anche quando ha raccontato che è stato portato all'aria. Ecco, è rimasto lì, non ha corso, non ha potuto. Volevo dire, per contestualizzare un attimino, quando lui ha parlato dell'assedio di Al-Quseir, ecco, la vita di redazione alla stampa, tra di noi, tra coloro che da vicino cercavano di seguire e di capire, era quella: beh, insomma, Domenico è entrato, sappiamo con chi è entrato, perché sappiamo che si fidava, sappiamo, ve l'ha raccontata benissimo, e quindi quando sarà finito l'assedio, ecco che si farà vivo, troverà il modo di mandare un messaggio, che non sarà un'email, non sarà chissà un sms, qualcosa arriverà. Conoscendolo, non mi sarei nemmeno stupito di trovarmi un pezzo di 180 righe nella casella di posta e dire: sono qui. Poi ovviamente non è andata, ai noi, così l'abbiamo scoperto dopo. Ecco, in questi 100 giorni tu hai parlato della prigionia, hai parlato del rapporto con i carcerieri, hai citato il rapporto con Dio. E nelle interviste che hai rilasciato dopo, anche nel chiacchierare così, che si ha, insomma, ce lo spieghi un attimo questo tuo, com'è stato il tuo rapporto con Dio, qual è stata la tua fede in questi 152 giorni? C'è una bellissima frase che hai detto a qualcuno: Dio non è un supermercato, non è qualcosa a cui chiedi voglio, non è andare agli... Ecco, cos'è stato Dio per te in questi giorni, in questi 5 mesi?
Ma guardate, evidentemente la tentazione, diciamo, più semplice, più grande è quella di chiedere a Dio di essere liberato. Prima vi dicevo che io e il mio compagno siamo i due abbiamo, come dire, una fede un po' diversa, nel senso che il mio compagno, che è belga, ha una fede, diciamo, un po' barocca, nel senso che pensa che con Dio si fanno dei patti, no? Abramo, la fede dell'Antico Testamento, cioè il patto tra Dio e l'uomo. Allora, se Dio non rispetta il patto, allora ti puoi ribellare a Dio. E il mio compagno, penso di poterlo dire senza rivelare niente di troppo privato, di troppo intimo, poi insomma questo... via via che passavano i giorni, le settimane, i mesi, ha cominciato a pensare che questo patto, che Dio non avesse mantenuto il patto con lui, aveva pregato con intensità, con fervore, con sincerità, e Dio non veniva a liberarci. E allora era la ribellione contro Dio, e Dio non esiste, ha ragione Voltaire, è una superstizione, è qualcosa che ci siamo creati noi per come dire, per attraversare la vita in modo più semplice, più agevole. E mi ha detto una cosa che mi aveva molto colpito, cioè la geografia cristiana racconta che i martiri, quando entravano nell'arena della loro ultima ora di vita, degli ultimi momenti di vita, dicevano frasi straordinarie, ringraziando Dio per quello che gli aveva dato. E invece il mio compagno mi diceva: ma io credo che in realtà non fosse così, e che quando si trovavano di fronte a questo silenzio di Dio gridavano di rabbia e di rivolta, e dicevano: ci siamo sbagliati, e maledicevano l'illusione che li aveva portati a quel punto. Allora, la mia fede, ripeto, è di tipo un po' diverso. Io credo, ho citato questa frase del supermercato, che con Dio non si fanno patti, non si possono fare patti, non è un dare ed avere. Non è un dare e un avere. Con Dio funziona e può funzionare soltanto il darsi, cioè l'affidarsi, l'attendere. Allora, se io devo cercare una figura a cui far riferimento, non è Abramo, che rompe il patto con Dio e poi Dio lo punisce, gli ferma la mano dell'angelo che sta uccidendo il figlio di Abramo e gli dice una frase tremenda: ti faccio questa grazia perché so che tu hai paura di me, non mi ami, hai paura di me. E questo è il Dio dell'Antico Testamento. Spero di non aver commesso degli errori, biblici. E il mio personaggio è Giobbe. Allora, io ho fatto un lungo esercizio di pazienza nei 152 giorni, ma Giobbe l'aveva fatto molto più grande di me. Allora Giobbe attende, Dio gli porta via tutto, tutto, più che ad Abramo. Ma Giobbe non si rivolta, si dà, aspetta, si concede a ciò che Dio decide, e alla fine ha 10 volte più grande ciò che aveva in precedenza, ed altre cose in più. Allora io credo che il rapporto con Dio, in una situazione così estrema e terribile, ma anche in una situazione quotidiana, nel dolore, nella sofferenza di ogni giorno, che è spesso molto più grande che i miei 152 giorni, molto più grande, sia questo darsi e questo aspettare. Allora dico spesso che a un certo punto, dopo i 2 mesi di Al-Qusair, e nulla accadeva, e quella frontiera del Libano, un altro dei paradossi di questa storia, è che io sono stato spesso vicino alle frontiere, ma vicino in cui sarei diventato libero, il Libano e la Turchia, ma vicino nel senso di pochi chilometri, nel senso che le vedevo, le montagne del Libano, le colline che separano la zona di Idlib dalla frontiera turca, dal sanjaccato di Alessandretta, che è già Turchia, anche se abitato da siriani. Allora, a un certo punto, ho avuto l'impressione che veramente questa pazienza non mi bastasse e che Dio fosse in silenzio, fosse scomparso. Allora, ho usato una frase che dice: ho pensato che la Siria fosse il paese del male, e che Dio avesse detto al diavolo: tieni, questo è tuo, questo è il tuo paese, te lo concedo, te lo regalo, fanne quello che vuoi, alimenta all'interno di questo paese tutte quelle che sono le tue strategie e il tuo dolore, prendi questo popolo, è tuo, e anche tutti coloro che vi entreranno in questo paese saranno tuoi e potrai farne quello che vuoi. Allora, in quel momento ho avuto l'impressione che fossi veramente nel paese del male, e che quando c'è stato l'agguato e questi finti poliziotti di Bashar hanno sparato, non avessero sparato in aria, ma mi avessero colpito, ci avessero colpito, e noi fossimo morti. E quello che stavo vivendo in quel momento, come sogno e non come realtà, fosse l'inferno. L'inferno fosse quel essere chiusi, un giorno dopo l'altro, ora dopo ora, minuto dopo minuto, secondo dopo secondo, in una stanza chiusa e vuota, in una parete dove non c'era niente, con un pagliericcio per terra, e ogni tanto la porta si apriva e qualcuno mi buttava dentro qualcosa da mangiare. Per sempre l'inferno, il vuoto, l'assenza. Allora ho avuto l'impressione che Dio tacesse e che fosse lontano da me, ma in realtà ancora 3 mesi mi aspettavano, mi attendevano di prigionia. Ho capito che in quell'assenza era la presenza più forte ed estrema di Dio, perché era il messaggio di accetta con umiltà, fai come Giobbe, non insorgere contro di me, non chiedermi subito qualcosa. Io concepisco la vita, ve lo dico in termini molto semplici, in un rapporto tra peccato ed espiazione, tra colpa e punizione, e non credo che tutto questo, come molti teologi raccontano, avverrà nel giorno dei giorni, quando nella valle di Giosafat tutti, giusti e ingiusti, verranno giudicati e dovranno scegliere la loro strada. Credo che il rapporto tra colpa ed espiazione, anche in termini di fede, si paga qui ed ora, ogni giorno, nella vita. Allora ho pensato che la mia espiazione non fosse finita, non fosse 2 mesi, ma fossero 3, 4, 5, forse di più. Ecco, in questo senso, Dio è sempre stato con me e non mi ha abbandonato.
Tu prima hai detto, insomma, 152 giorni, ho perso, ci sono anche degli aneddoti un po' più, se vogliamo, divertenti. Domenico, quando arriva ed è sull'aereo, lo racconti tu, insomma, non sa di fatto che è il capo dello Stato, lo scopri sul volo. Il direttore mi ha raccontato che ti sei infervorato quando lui ti ha detto che il Milan aveva comprato Kakà. Ci sono anche queste cose che, insomma, aggiungono un po' un pizzico di leggerezza a una vicenda che è stata ovviamente drammatica. Forse non è questo quello che devi recuperare in 152 giorni. Come si riparte dopo aver avuto 152 giorni di vita azzerata, in cui non hai incontrato pietas, in cui hai visto l'odio e la cattiveria? Non è che ti sei messo le scarpe da ginnastica e ti sei rimesso a correre, forse non basta, è qualcosa che devi trovare dentro. Cosa stai facendo per riprenderti e tornare ad essere il Domenico di prima, sempre se quel Domenico c'è ancora del tutto?
La risposta è molto semplice. La libertà ho imparato, come dire, vivendo questi 152 giorni, è fatta di cose estremamente semplici. La libertà è quello che non c'è, non quello che c'è. Allora, quello che non c'è erano dei gesti banali. Una volta ho letto un'intervista ad un condannato a morte americano, che poi era stato liberato dalla Camera della Morte perché per fortuna avevano scoperto la sua condanna, come spesso avviene, ahimè, era ingiusta. E gli avevano posto forse la stessa domanda: cosa faceva quando era ritornato a casa? E lui aveva dato una risposta che mi aveva molto colpito, cioè passava la giornata ad aprire e a chiudere una porta. Allora, ecco, io la libertà era una porta aperta, e avere delle porte aperte, poterle aprire, entrare ed uscire, è il gesto più straordinariamente emozionante che io ho avuto quando sono arrivato in Italia, sono andato in albergo e poi sono andato a casa. È uscire di casa e guardare un paesaggio, che non è sempre lo stesso, non è il frammento di finestra da cui vedevo sempre lo stesso albero, la stessa montagna, e bere un bicchiere d'acqua fresca e decidere di leggere un libro e poterlo fare. Allora, recuperare la mia vita non è niente di, come dire, di straordinario, è compiere dei gesti semplici, compiere dei gesti semplici. La mia prigionia era il contrario di questo, non poter far nulla di ciò che è quotidiano. Io ho scoperto il valore immenso, indescrivibile di cose banali, come, ripeto, bere un bicchiere d'acqua fresca, perché non lo potevo fare, decidere di mangiare una cosa e non un'altra, il sapore di un biscotto. Io sono goloso e per 5 mesi non ho mangiato nulla di dolce, perché nulla mi è stato dato. Allora, il gusto di un biscotto, straordinario, fantastico, parlare con qualcuno che non è sempre la stessa persona, ascoltare dei rumori che non sono il bombardamento aereo. Io posso distinguere ormai il calibro dei mortai, posso distinguere il calibro di un mortaio, so dirvi se è un MiG-25 o è un Sukhoi, che è molto, molto, un rumore molto diverso. Posso raccontarvi il sibilo dell'artiglieria, che è una cosa tremenda. Voi sapete che avevo con me un libro di Remarque, e leggere Niente di nuovo sul fronte occidentale, Remarque fa delle, che non era Niente di nuovo sul fronte occidentale, ma un altro libro, racconti in modo straordinario i poilu, i soldati che, no, questi erano tedeschi, quindi non erano poilu, quelli che stavano nelle trincee, ed erano, sentivano quando partivano le bordate dell'artiglieria nemica, e il percorso che il proiettile fa nell'aria prima di cadere vicino a te. Allora, la prima mattinata in cui io sono stato a casa mia, libero, sopra casa mia passa, credo, la linea aerea Torino-Roma, ed è passato un aereo, e io automaticamente mi sono rincartucciato verso il muro, perché ho fatto questo per 5 mesi, perché sono stato, non per tutti i 5 mesi, ma per una buona parte di questi mesi sotto i bombardamenti aerei. E in Siria oggi il rumore dell'aeroplano non guardi in aria così per curiosità, guardi per vedere se ti sta venendo addosso e sta tirando verso di te. Allora, non sentire il rumore dell'artiglieria, che straordinario senso di libertà e di vita. Ecco, questo è quello che sto cercando di recuperare.
Quando Domenico è entrato in Siria, quel giorno, la sera prima, erano stati rapiti 4 colleghi italiani nella zona di Idlib. Allora io quella sera, a mezzanotte, gli mando un messaggio a cui non... dico, guarda, sono stati rapiti 4 italiani, lo volevo avvertire, semplicemente per cercare di capire anche qualcosina di più la zona. Io sapevo che non sarebbe andato lì, però ovviamente uno ci pensa. Il giorno dopo ci siamo sentiti presto, intorno alle 7, 7:30, e gli ho raccontato i dettagli che sapevo, e lui mi ha detto, guarda, sono qui, sto aspettando il passaggio. Di fatto era colui che ti avrebbe portato dentro, adesso c'erano altri passaggi, eccetera. Comunque è fatta. Io per giorni, per settimane, io ho avuto un senso di colpa. Dico, ci sono stati 4 giornalisti rapiti in Siria, è un paese grande, per carità, Idlib, lui andava da un'altra parte, so che si muove con assoluta prudenza e cautela, però non ho avuto la prontezza di dire, Domenico, fermati, aspetta, non andare, sarebbe stato inutile. inutile, saresti entrato tranquillamente, mi avresti messo giù il telefono, sarebbe andata così, però io ho vissuto un po' quel senso di non essere riuscito a fare nulla, non averci nemmeno provato, e per me questi 5 mesi sono stati un po', se avessi, una pulizia della coscienza, perché l'avessi detto, mi sarei detto poi, beh, io l'avevo avvertito, e invece ho vissuto questi 5 mesi con questo dubbio. E a te però domando una cosa, se hai qualcosa da rimproverarti su come hai organizzato il viaggio, su come ti sei comportato, su quello che hai fatto, e se hai commesso qualche errore.
Ti rispondo in questo modo, che dal punto di vista, come dire, logistico, se vogliamo usare questa espressione un po' semplicistica, io non ho commesso errori, nel senso che mi sono affidato ad una forza rivoluzionaria che mi aveva già portato in Siria per 4 volte, che consideravo, come dire, affidabile, vicina alle posizioni dell'Occidente, che quindi che mi garantiva una, beh, per quanto si può essere sicuri in un paese in cui ci sono stati 100.000 morti e dove c'è una guerra civile brutale e feroce, ma non ho commesso errori, nel senso che non sono entrato in Siria in modo, come dire, disorganizzato, dilettantesco, diciamo un po' arrogante, pensando di poter andare per i fatti miei ovunque, perché conoscevo un po' il paese, c'ero stato altre volte. Ero con la forza più credibile e affidabile della rivoluzione. Da questo punto di vista non credo di aver commesso errori, o semmai ho commesso errori nel senso di essermi accorto che rapidamente la situazione sul campo in un paese come la Siria cambia, e ciò che hai trovato a gennaio, a marzo, ad aprile è già un'altra cosa. Il mio errore è un altro, e il tuo discorso che hai fatto, quello che hai detto sul senso di colpa che tu hai provato per non avermi fermato, me lo ha, come dire, rievocato con forza. Per la prima volta io, insomma, ho girato molto, in paesi terribili come la Siria, forse in qualche caso più della Siria, la Somalia dell'epoca della grande carestia, dei signori della guerra, e poi degli Shebab, il Congo, Ruanda, l'Algeria della guerra civile, dei 150.000 morti, la Cecenia. E per la prima volta mi sono accorto che in questo mestiere, in realtà, quando si decide di andare in questi posti, bisognerebbe ricordare una cosa, che non si è soli, che io non sono solo. Cioè che io passo la frontiera, percorro questo paese, scrivo i miei articoli, torno indietro, ma a casa resta qualcuno, in Italia resta qualcuno che non fa la stessa cosa, ma che ha in sé un carico di sofferenza, di paura, di angoscia e di dolore che è molto superiore al mio. Dico che il vero sequestrato in questi 5 mesi non sono stato io. I veri sequestrati sono stati mia moglie, le mie figlie, i miei amici, i miei colleghi del giornale, tutti coloro che hanno, diciamo, penato, pensato, sofferto con me e per me. Perché io ero lì e sapevo cosa succedeva e cosa poteva succedermi, gli altri no. La loro era un'angoscia vuota, vuota di notizie. Per 2 mesi la mia famiglia ha pensato che io fossi morto, e quando ho telefonato per la prima volta e dall'altra parte ha risposto mia moglie, ha lanciato un grido dicendo sei vivo. Allora per la prima volta mi sono accorto di avere una responsabilità che è legata ad un peccato orribile, orribile, che è quello della vanità. Nel mio mestiere c'è una componente di vanità che spesso dimentichiamo, che io ho dimenticato. Prima vi parlavo che io concepisco la vita in termini di colpa e di peccato e di come dire, pagare questo peccato. Bene, allora il mio peccato è la vanità. Non avevo mai pensato in anni e anni di questo lavoro che quando attraversavo una frontiera, entravo in una rivoluzione, una guerra civile, in una catastrofe umanitaria, accanto a me, muti e terrorizzati dall'angoscia di quello che poteva succedermi, c'erano altre persone, i sequestrati veri, cioè la mia famiglia, che ha pagato un prezzo tremendo, molto superiore a quello che ho pagato io per questi 5 mesi, e verso cui ho una colpa tremenda. La seconda volta e l'ultima volta che ho parlato con i miei, ho parlato con una delle mie 2 figlie, la più piccola, e che mi ha fatto una domanda terribile: papà, quando torni a casa? Quando torni a casa? Io le ho detto, non lo so, perché non dipende da me, ma tornerò, perché vi devo chiedere perdono. Vi devo chiedere perdono. Allora, una delle forze, delle energie che mi hanno tenuto in piedi per 152 giorni è la necessità di tornare, l'obbligo morale di tornare a chiedere perdono alle persone che amo per quello che ho inflitto loro per la mia vanità, per scrivere un reportage in più, 150 righe. Da una parte questo e dall'altra parte la loro sofferenza. Che bilancia! Non funziona. Troppo peso da una parte, troppo poco dall'altra. Allora questo è il peccato, non l'errore. È molto di più che l'errore. È il peccato che io ho commesso.
Io ho sentito Domenico la mattina seguente il suo arrivo, una telefonata rapida, e a proposito di reportaggio ho detto: guarda che sono 5 mesi che aspetto un tuo pezzo, quindi vedi di scriverlo oggi. E poi infatti è arrivato quel racconto strepitoso che abbiamo pubblicato su 4 pagine. Ecco, mi ricollego, secondo te oggi è ancora possibile fare i giornalisti in Siria, cioè entrare, provare a raccontare così come tu hai fatto in passato e comunque hai fatto anche adesso, e cambierà il tuo modo di approcciarti a questo mestiere?
Domanda complicata. Io credo che oggi in Siria non sia più possibile andare. Ieri è stato sequestrato un giornalista spagnolo. Io credo che oggi in Siria nessuno possa garantirti niente, nessuna delle parti in causa, forse nemmeno il regime di Bashar, tutto sommato, con i giornalisti, i colleghi che hanno scelto di andare a raccontare l'altra parte di questa guerra, era meno pericoloso, nel senso che il regime ti garantiva, ti scortava e ti controllava, ovviamente. Cioè, ci sono 2 aspetti di questa storia. Ed era relativamente meno pericoloso che andare con i ribelli, questo è evidente. Io credo che oggi nessuno in Siria ti possa garantire un minimo di sicurezza. Io temo che la Siria sia uno di quei paesi che stanno per uscire dalla storia, con la S maiuscola, nel senso che non lo si racconterà più per molto tempo. E quando un paese non lo racconti, e non sai ciò che ci avviene, esce dalla storia, diventa un'altra cosa. È quello che è successo per la Somalia. La Somalia non è tra Resto Hope e oggi, e ancora oggi, è un paese che non ha avuto storia. Sono successe delle cose tremende in Somalia, nessuno le ha raccontate, nessuno le ha potute raccontare, perché è un suicidio andare in Somalia per anni e anni. Io ho l'impressione che in Siria stia per succedere, sia già successa la stessa cosa. Andare in Siria è un suicidio oggi, è un suicidio. Bisogna mettere in conto di essere sequestrati, o peggio, perché intere parti del territorio di questo paese sono controllati da gruppi che non sono quello che dicono di essere, che hanno delle sigle che non rispondono affatto che so, a essere formazioni islamiste o essere formazioni laiche o tipo la Syrian Free Army. Voi sapete che io sono stato prigioniero per un certo periodo di tempo, non molto lungo, di una brigata di Jabhat al-Nusra, cioè di Al-Qaeda, e ho scritto, e ripeto qui, e lo posso affermare con grande tranquillità, che è stato il periodo in cui sono stato trattato come essere umano, sono stato trattato bene, mi hanno dato da mangiare quello che mangiavano loro, e non era molto, perché è gente che fa la guerra e non fa finta di farla come i banditi e i delinquenti. Mi hanno fatto lavare tutti i giorni, e per gli altri per mesi non mi hanno lasciato lavare, con la scusa che non c'era acqua. Mi hanno fatto lavare i vestiti, l'unica volta in cui ho potuto lavare gli stracci che avevo addosso, che hanno parlato con me, che hanno cercato di convertirmi, perché c'è scritto nelle loro regole, bisogna cercare di convertire l'infedele, salvarlo dall'inferno. Io ho detto che non ero interessato, nessuno aveva messo il coltello al collo per farmi diventare musulmano. Sono perché gente che ha, uso una parola un po' grossa, gente spietata, saranno i nemici della prossima guerra che dovremo combattere, e sarà una guerra dura e difficile, perché sono combattenti determinati, impavidi. Jabhat al-Nusra non si è ritirata dal Qusair, sono rimasti là e sono morti là, perché loro non si ritirano. Quella è una guerra santa, non è una guerra con le strategie tradizionali. Gli altri sono scappati, loro sono rimasti. Allora questa gente ha un onore. Io ho scritto un pezzo in cui ho chiesto alla Armata Siriana Libera, al Consiglio Nazionale Siriano, che ci abbatta nelle anticamere delle nostre cancellerie, chiede soldi e si fa pagare gli alberghi per questi convegni degli amici della Siria, che orribile nome, gli amici della Siria, di lavare il loro onore e di arrestare quelli che mi hanno arrestato e di punirli, di ridare alla rivoluzione restituirgli una dignità. Nessuno mi ha risposto. Allora quelli di Jabhat al-Nusra si sono comportati con me con onore. Allora, attenzione, perché io non ero americano e inglese, perché mi hanno detto: se tu fossi americano e inglese ti avremmo ammazzato. Ti avremmo ammazzato, perché sono i nostri principali avversari, non facciamo sconti. Abbiamo discusso di teologia, di politica, di tante cose. Era gente diversa, di una pasta diversa, ripeto, spietati, determinati, decisi, ma di una pasta diversa. Allora, oggi nessuno ti può garantire niente in Siria. Ma l'altro aspetto del problema è, allora, che tipo di giornalismo si può fare? Che tipo di giornalismo si può fare? Boh, vi rispondo molto rapidamente. Il giornalismo che faccio io richiede, per esistere e per avere un senso, di essere nel luogo in cui gli eventi e gli uomini che racconto sviluppano la loro storia, nel bene e nel male. Se io non sono là e non condivido per un certo periodo di tempo, evidentemente, perché la loro guerra, la loro rivoluzione, la loro tragedia non è la mia guerra, la mia rivoluzione, la mia tragedia, se io non condivido completamente per un certo periodo di tempo la loro sofferenza, il loro dolore, la loro paura, la loro rabbia, i loro sogni e le loro malefatte, guardandole, vedendole, sentendole. Lo strumento del giornalista non è il computer, e non era la macchina da scrivere, e non era la penna, sono gli occhi e le orecchie, gli occhi e le orecchie. Se io non sono, mi dico delle cose elementari, che per anni hanno sorretto questo sciagurato mestiere e gli hanno dato una dignità e una ragione d'essere. Allora, se io non sono là, io non ho il diritto di raccontare quegli uomini e quelle vicende, perché non sono mie, perché non è onesto. Ma non è onesto soltanto di coloro che mi leggono e che mi possono chiedere: ma tu dove eri? Chi ti ha detto questo? Non è onesto soprattutto nei confronti di coloro che racconto, perché ho con loro un dovere morale, un obbligo. Quello che non possano dirmi, ma è troppo comodo per te raccontarmi e tu non c'eri. Chi ti ha attribuito il diritto di dire chi io sono e quello che io faccio se tu non eri là? Allora, non voglio raccontare la mia storia che non interessa a nessuno, è una storia estremamente marginale, ma c'è stato in Italia un fenomeno storico straordinario. I giornali hanno raccontato in un modo, come dire, tra il curioso e il vergognoso, e che è stata la grande emigrazione dei ragazzi tunisini nel 2011. Un fenomeno storico unico, una generazione intera di un paese che va da un'altra parte, attraversa il mare e rischia la vita per vedere quale potrebbe essere la sua vita dopo che si è disincagliata prendendo bastonate e morendo da un mondo in cui è stato incastrato per decenni e per secoli. Bene, allora, come si poteva raccontare questo? È qualcosa di meno cruento e di meno terribile della rivoluzione siriana. Lo si poteva raccontare andando ad aspettare il ragazzo tunisino a Lampedusa e dicendogli: ma tu perché sei venuto, eccetera, 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 eccetera. Io stavo in Tunisia all'epoca perché dovevo andare in Libia per un'altra guerra. E mi sono accorto che attorno a me c'è questo fenomeno e ho detto: ma com'è possibile che a nessuno sia venuta ancora l'idea di fare l'unica cosa che è un atto giornalistico vero e che ti ha il diritto di raccontare questa storia straordinaria, cioè salire su un barcone con loro e attraversare il mare? A nessuno è venuto in testa, e io l'ho fatto, ma non perché mi piace fare il record giornalistico, prendere il premio Vatte la Pesca, perché l'unico modo che mi dava il diritto di raccontare di quella gente e capire chi erano e perché lo facevano non era di aspettarli a Lampedusa o di andare sulla spiaggia da cui partivano e intervistarli, era essere con loro sul barcone, perché è nel viaggio che quella generazione mi ha spiegato il perché, ma me l'ha spiegato vivendo con loro la stessa angoscia e la stessa paura, affondando con loro prima di Lampedusa. Allora questo vale anche per la rivoluzione siriana e per la guerra siriana e per le guerre che ci saranno, per le guerre che ci sono state. Se io non sono là, non ho il diritto di scrivere una riga sul giornale. E allora se non potrò più andare in Siria, non scriverò più della Siria, perché non è onesto raccontare ciò che non si vede.
Fermiamoci qua. Chiediamo a Domenico ancora qualche minuto e anche a Simoni per qualche domanda. C'è il microfono, se avete un paio o tre alzate la mano su quello che abbiamo ascoltato, su questo racconto così intenso e bello.
È molto emozionante.
Nome.
Samir Eid. È molto emozionante sentire questo racconto e ci sentiamo un po' in colpa noi di essere così lontano da questi popoli e della loro sofferenza. Ma lei quale messaggio ci potrebbe dire stasera? Ci lascia un messaggio di cosa possiamo fare noi per questa situazione? La ringrazio.
Grazie. Le assommiamo. C'è qualcun altro che ha...
Sì, buonasera. Io volevo fare una domanda e un invito. Volevo capire, io sono di origine siriana, volevo solo capire se nelle 4 volte precedenti era un po' diversa la situazione quando sei sceso giù con l'armata libera. Cioè, volevo capire un attimo il meccanismo e poi volevo intervenire, dire una cosa.
Qui una... davanti.
Noi abbiamo pregato insieme a Papa Francesco per la Siria.
Alzi la voce.
Abbiamo pregato, come ci disse Papa, Papa Francesco per la Siria qui a Milano. E quello che mi chiedevo era: la guerra non è ancora scoppiata, intesa che gli americani dovevano bombardare. Ecco, questa situazione, questo fatto, come lo giudica dopo l'esperienza che è passato lì? Cioè, è un bene che non sono avvenuti questi bombardamenti?
Grazie. Ce n'è un'altra di metà.
Lina Margherita, io le proporrei comunque di scrivere, perché un paese così importante, così antico come la Siria non debba uscire dalla storia.
L'ultima.
Buonasera, anch'io sono siriano di origine e ho letto un po' quello che ha scritto appena tornato e volevo chiederle una domanda. Non pensa che è un rischio di generalizzazione quello di etichettare tutta la Siria come un paese del male, quando poi le forze, quelle buone, quelle che lottano per una democrazia in Siria, si sentono ancora più abbandonate al loro destino, visto che in 2 anni e mezzo la situazione tragica che si è creata non è soltanto perché c'è un regime che reprime, ci sono infiltrazioni dall'esterno, ma è anche molto causa del disinteresse che c'è stato nelle cosiddette società occidentali, europee, americane.
Grazie, prego.
Ci sono 3 domande che ruotano intorno, credo, ad un tema unico, il tema centrale: che fare se i bombardamenti americani o il presunto intervento militare americano ha un senso oggi, e se, come dire, descrivere la Siria come un paese in cui ormai le forze del male hanno preso il sopravvento non sia un modo per aiutare, se ho ben capito, oggettivamente proprio l'altra parte, cioè il regime, e continuare a non capire. Ma posso dare una risposta unica, cioè io credo che l'intervento militare americano sia stato semplicemente una forma di gesticolazione comunicativa, e che mai gli Stati Uniti hanno avuto veramente intenzione di intervenire, come dire, da soli, soprattutto da soli in Siria. Se questo veramente è stato pensato, allora vuol dire che troviamo davanti ad uno degli esempi più macroscopici di imbecillità politica, perché oggi intervenire in Siria bombardando il regime vuol dire fornire ad Al-Qaeda l'unica cosa che non ha, cioè l'aviazione, perché oggi la rivoluzione siriana, ahimè, non è più il Syrian Free Army, ma sono le forze jihadiste, sono Al-Qaeda. Detto questo, aggiungo che intervenire in Siria sarebbe stato politicamente necessario ed eticamente doveroso all'inizio della rivoluzione, 2 anni fa, non ora, quando la situazione sul terreno era completamente diversa e bisognava aiutare, non con un intervento diretto che nemmeno i siriani non hanno mai chiesto, hanno chiesto soltanto di venissero fornite loro delle armi, in particolare le armi antiaeree, che permettevano loro di combattere in situazioni di parità con il regime. Oggi è follia, perché nessuno può dire esattamente nel caos siriano oggi chi aiuti e chi. Allora, la Siria è il paese del male, certamente una semplificazione che è legata più alla mia storia personale. Io in 152 giorni ho trovato una sola persona, ed ho incontrato centinaia e centinaia di persone in questa mia prigionia, perché ho attraversato tutta la Siria con i miei carcerieri, e perché in queste mie stanze chiuse veniva della gente a guardarmi, a vedermi, a parlarmi, come se fosse un animale raro dello zoo, ed erano anche vecchi, bambini. Ho trovato una sola persona che ha avuto per me un gesto di carità e di pietà, ed è il soldato ferito che mi ha dato il suo telefonino con cui ho fatto quella telefonata che vi ho raccontato prima a mia moglie, in cui sono uscito dalla condizione di morto presunto e sono ritornato vivo. Una sola persona in 152 giorni. In 152 giorni. Allora, posso dare una spiegazione a questo? Posso dare una spiegazione a questo? Perché la profondità, l'ampiezza e il carattere estremo della guerra e della violenza che i siriani, tutti, vivono da 2 anni a questa parte, ha raschiato via dalla loro pelle la compassione, la pietà, il rimorso. Oggi non è più possibile in Siria provare pietà per l'altro essere umano che soffre, tendergli la mano e dirgli: bene, amico, fratello, compagno, camerata, straniero, vedo che sei sfortunato, ti tendo la mano, ti aiuto, ti dico coraggio, forza, ce la farai. Io non chiedevo che qualcuno mi liberasse, ma semplicemente che qualcuno mi dicesse: sappiamo che tu sei amico nostro e le condizioni e la situazione ci impone di fare questo, di comportarci in questo modo, ma io sono con te, essere umano con altro essere umano. Oggi in Siria non è più possibile fare questo, perché la profondità dell'odio è l'unica cosa che ti tiene in vita, è l'unica cosa che ti tiene in vita. Il carattere complesso e terribile di questa storia è nella totalità di questa condizione permanente di dolore, è nella totalità della questa condizione permanente di dolore che costringe i siriani ad essere, a comportarsi come sono. Allora, in questi termini, io dico che la Siria è il paese del male. In questi termini dico che la Siria è il paese del male. Cosa fare? Cosa fare? Ma sinceramente non lo so. Credo che la Siria sia un paese perduto. Un paese perduto. Che abbiamo perduto noi, perché non l'abbiamo aiutato in un momento in cui la sua storia stava segnando un passaggio chiave e stava diventando un'altra cosa. Non l'abbiamo aiutato. Ripeto, per viltà, per cecità politica, per stupidaggine, per indifferenza. E allora credo che i termini della questione non siano più bombardare, non bombardare, forse pregare, questo è possibile. Ma la Siria è un paese dove tutti invocano Dio, pregano 5 volte al giorno, i miei carcerieri venivano a pregare accanto a me. Tanto a me, che ero loro prigioniero e che picchiavano, a cui non davano da mangiare, a cui impedivano di lavarsi, che tenevano chiuso, hanno tenuto chiuso. Un giorno mi hanno chiesto: ma da quanto tempo sei in Siria? E io gli ho detto 150 giorni e si sono messi a ridere. Allora, i termini di questo discorso sono diversi e improponibili. C'è molto Dio e c'è il contrario di Dio. Io mi sono domandato: ma cosa chiede questa gente quando prega? Che cosa offre quando è lì vicino a me, al suo Dio? Che cosa gli dice? Oggi ho fatto questo, ho preso questo essere umano, questi 2 esseri umani, e li ho tenuti chiusi qua dentro e li ho picchiati. E so che sono miei amici. E che non sono miei avversari, che non sono Sheba, che non sono Shabia, che non sono soldati dell'esercito di Bashar, che non sono torturatori, che non sono uomini dei Mukhabarat, non sono gente che preme perché l'Occidente aiuti Bashar. Allora cosa dicevano a Dio? A loro Dio? In che termini una fede può essere considerata tale se non c'è il concetto di rimorso? Che religione è? Che religione è se non c'è il rimorso? Io ho l'impressione che nell'Islam il rimorso non esiste, non esiste, ed è qualcosa di solamente cristiano, solamente cristiano. Prego. Forse il Signore vuole dire ancora qualcosa.
No, beh, io andrei credo a concludere, perché anche quest'ultima spunto di Domenico Quirico ci fa comprendere come quello che abbiamo ascoltato, incontrato questa sera, non è un racconto su qualcosa di immediatamente passato, intenso ma passato. E se apparentemente la domanda che fare, si può anche dire da un certo punto di vista non lo so, è apparso in tutta la sua imponenza, io credo, alcuni aspetti che vi vorrei dire, che vorrei condividere brevissimamente con Domenico Quirico. La realtà che lui ci ha raccontato, come l'ha vista con i suoi occhi, ha assunto un'intensità dentro il dramma e il dolore che quasi sempre non appare ai nostri occhi, cioè il senso dell'istante, del bere il bicchiere d'acqua con quell'intensità con cui l'abbiamo sentito, è un punto esistente, possibile, ed è aperto, è già una risposta, è già un che fare, perché ti metti in rapporto con chi è lontano, col senso di tutto. Un altro aspetto è quello che descriveva anche adesso di una religiosità vuota, e che è quello che lui ha detto prima dell'inferno, cioè non poter più aspettare, far fuori l'attesa. Ecco, se questo è l'orizzonte delle costruzioni umane nel tentare di rispondere al senso della vita, ecco, il cristianesimo è vero che è semplicemente il racconto di un fatto non costruito da persone, e che va, come dire, guardato, raccontato, a cui ci si può accompagnare e rivolgere. E questa è la vera differenza, cioè la realtà dove non si può più aspettare nulla, dove non c'è più desiderio, dove non c'è più attesa dell'uomo, è l'inferno. In questo senso la Siria è, come dire, tra virgolette, irrecuperabile. È recuperabile tutta la realtà che non abbia dentro questa ancora apertura. E il cristianesimo a me è apparso quella sera del giorno prima in cui tu sei arrivato, in cui per tutto il mondo, per un paio d'ore, è stato possibile risentire, ripensare che fosse qualcosa di concreto. Cioè che quel gesto pensato dal Papa, a cui tanti hanno partecipato con reale, come dire, essere, un esserci, non solo là, ma esserci anche nelle case, si è per la prima volta risentito come qualcosa di reale, di possibile e di vivibile. Tra l'altro sarebbe interessante pensare se ha avuto un esito, perché il primo esito è stato sicuramente questo che sto cercando di comunicarvi, ma forse ne ha avuti anche altri. Insomma, dentro uno scenario in cui secondo me abbiamo ascoltato quasi come Vasili Grossman, se volete più in piccolo, meno alto di volume, ma vita e destino, che sono come due poli in cui scorre tutto il vivere. Io vorrei ringraziarlo tantissimo del pensiero, del giudizio che ha avuto e che ha continuamente di fronte ai fatti vissuti. Io credo che non sono i fatti vissuti che fanno, come dire, grande una vita e, come dire, creano qualcosa di nuovo, ma sono il giudizio che ne diamo, cioè ciò che realmente rimane ed è raccontabile, come quando lui dice raccontare la vita degli uomini, delle persone, se no non c'è neanche il diritto. E nella vita accade questo mistero di possibilità di attesa o di possibilità di negazione. Da questo punto di vista qui è tutto aperto, è tutto da giocare e non è stato un racconto del passato. Io ti ringrazio molto, credo a nome di tutti.
Grazie a voi, grazie alla vostra pazienza.
Grazie anche ad Alberto, Simoni, che ci ha aiutato questa sera e che lavorano insieme al loro giornale. Vi invito a prendere anche notizia di un prossimo appuntamento mercoledì 21, 2 ottobre, dove avremo diversi ospiti per parlare del tema della verità nella nostra società di questo tempo, a partire dagli spunti di Havel del potere del senza potere. Grazie, arrivederci.